Allora, iniziamo con un pochino di ritardo, però non tanto. La cosa voleva essere divisa in due parti. Parlo io una mezz'oretta in generale di internet, stando proprio sul base-base, cioè io vi tiro fuori solo i problemi e un pochino come funziona. Non citeremo niente che non verrà poi invece approfondito nei prossimi giorni, perché per non tirare via le cose si è spezzettato tutto in pezzetti piccoli. E poi ci sarà un'altra parte fatta invece da un altro gruppo che si chiamano Tracciabili, che parleranno della rete cellulare in particolare, nel senso che le cose sono un po' distinte, anche se tendono a unirsi sempre di più, no? Perché i cellulari fanno anche internet e tutto diventa confuso e confondente. Però io vi faccio solo la parte di internet. Io volevo iniziare un pochino dalla storia, ma velocemente, nel senso che magari la storia di internet un pochino già la sapete, però sapere come nasce è interessante per capire perché poi è fatta in un certo modo. Nel senso che inizia cioè le cose che si dicono quando nasce come una rete militare è abbastanza vero, nel senso che non è l'unica spinta quella militare, però è vero che pesava la guerra fredda sulle considerazioni di facciamo una rete che non abbia dei punti particolarmente, cioè che possa essere decentrata, cioè dove se noi vogliamo, perché il vogliamo è d'obbligo, perché poi si vede che in realtà non si vuole che sia veramente così, però se noi vogliamo, diciamo, l'impostazione teorica che ha concepito internet era tesa a costruire una roba che fosse resistente a una guerra atomica, quindi senza un centro da distruggere, ma fatta di tanti nodi, di cui non si capisce neanche volendo bene dove sono quali, perché sì, insomma sono molto sparpagliati, e quindi finché ne rimane uno attivo io ho la possibilità di ritirare su la rete, riagganciandomi a quello e poi altri, e dando vita a un principio un po' di resilienza. Poi in realtà i militari hanno scoperto che non è che gliene fregava tanto di fare questa cosa e hanno iniziato a separare gli ambienti, nel senso che a un certo punto degli anni 60 c'è stata Milnet, che era una rete tutta militare, compartimentata, fatta per i fatti loro, eccetera, e Internet è stata più sviluppata dal punto di vista degli accademici, quindi delle università. Sono le grosse università che hanno iniziato a sviluppare sto robo e a metterlo in rete con altre università, e da questa roba qui nasce un pochino internet. C'è da dire che internet non è stato l'unico esperimento di telematica di questo tipo, perché per un periodo molto lungo, tipo metti una decina d'anni all'incirca, forse un pochino di più, la telematica amatoriale, cioè la gente si collegava attraverso il modem di casa a delle cose che si chiamavano BBS, che non avevano a che fare con internet, però offrivano in qualche modo gli stessi servizi che adesso tu prendi da internet. Cioè ci si scambiava la posta anche allora, ci si scambiava i file e tutte queste cose qui. L'approccio di questa roba qui è interessante perché da un punto di vista storico è comunque interessante da studiare, ma poi perché è comunque, diciamo, secondo me è corretto quando si parla di internet, dire che comunque è stata una scelta quella che poi tutti quanti siamo finiti su internet. Non era l'unica via possibile. C'era da dire che le BBS, diciamo, le BBS, essendo un esperimento amatoriale, dipendevano molto più dalla buona volontà delle persone. Cioè, le BBS funzionavano che te tenevi il computer acceso a casa, collegato con il modem in delle tariffe, cioè in delle ore no, normalmente notturne, perché una volta c'erano le fasce orarie prezzate in maniera diversa, quindi costava di meno tenere telefonare la sera, lasciavi che gli altri chiamassero, poi magari era pure casa tua, di giorno il telefono lo volevi libero, la notte invece lo facevi andare per gli altri matti come te che stavano collegati con le BBS. Poi a un certo punto è arrivata internet, ha un po' sbaragliato. Ha sbaragliato perché la spingevano di più, c'erano soggetti più grossi e poi internet ti dava subito un accesso a mezzo mondo, mentre le BBS, alla fine quelle super sviluppate, Fidonet, arrivava, diciamo, era quella europea. E ora non torno più, eh. Ah no, torna, vabbè. E quindi niente, però io non vi posso parlare delle BBS, vi parlo quindi di chi ha vinto, che è internet. Allora, quando parliamo di internet, in realtà stiamo parlando sostanzialmente di un agglomerato di grosse reti, che all'inizio era un po' un grosso buglione, ora è andato molto, molto, molto definendosi. La cosa forse più semplice per capire come funziona internet è partire da come io devo fare per avere internet qua dentro, e mano a mano ricostruiamo tutti i pezzi finché non arriviamo a internet laggiù, quella lontana, lontana, dall'altra parte del mondo. Allora, la prima cosa che va capita parlando di internet sono il fatto che in internet ognuno di noi ha degli indirizzi. Questi indirizzi sono molto poco umani, nel senso che sono fatti all'incirca così. Ora io ho questo schermo veramente stupido. Io scrivo prima le cose qua e poi ve le faccio vedere dopo. Ecco qui. Ah, questa roba qui è non si legge. Allora lo faccio più grande. Forse anche fuori fuoco. Allora, devo trovare un modo per parlare. Vabbè, verrà registrato male, sti cazzi. Così si legge un pochino. Allora, questo qua è un indirizzo internet, che ve lo vedete, non è particolarmente mnemonico facile. Sono quattro numeretti e quello lì è internet. A cosa corrisponde questo indirizzo? Questo indirizzo è un po' come se corrisponde all'indirizzo di casa mia. Cioè, io sto dicendo, io abito qua e poi voglio andare in un altro indirizzo. Quindi faccio una strada e vado da un altro indirizzo che assomiglia a quello. E questa cosa qua di internet in realtà è ganza, però comporta subito il primo problema, nel senso che si sa sempre a dove parto, perché quello che noi facciamo sostanzialmente è, quando voi vi collegate a internet da casa con la DSL, sostanzialmente affittate uno di questi indirizzi, cioè in realtà è il tipo che vi fornisce il servizio, Wind, la TIM o chi cavolo è, che vi dà il servizio, che si preoccupa, diciamo, di darvi un indirizzo per uscire sull'internet. E poi lui ha una serie di indirizzi interni, che sa solo lui, all'interno della sua rete. Questa roba qui comporta che il vostro fornitore di servizi sa chi siete voi, perché vi siete collegati a un'ora, mettendo una password, da una linea telefonica precisa, e qui rientra poi la telefonia, e tutta una serie di cose. Quando arrivate a destinazione dall'altra parte, tipo visitate Google, Google sa che siete quell'indirizzo esposto su internet, quindi lui risale al vostro provider, il vostro provider risale a voi. E questa roba qua su internet, per come è stato pensato internet all'inizio, non era un problema. Perché non è stato pensato perché questa cosa non accadesse, è stato pensato per l'idea di facciamolo funzionare. Questo problema, diciamo, di riservatezza, cioè il fatto che ne so, io vorrei poter visitare un sito, ma senza che si possa ricostruire, risalire a me, perché sono fatti miei, così come posso mandare una lettera anonima e posso, cioè, come l'anonimato è una garanzia delle mie. Cioè della libertà, vorrei poter fare la stessa cosa su internet. Su internet, se non ci inventiamo un modo, questa cosa non si può fare. Nel senso che quando voi vi collegate a internet siete sempre riferibili a un indirizzo, e quando arrivate dalla parte opposta, diciamo dove è la vostra destinazione, andate dal sito che volete visitare, per esempio, e lui sa da dove siete partiti. E questo è quanto. Ora, cosa succede quando navigate in rete? Ora, io ho già citato una serie di soggetti, no? Ho citato noi, ho citato il provider e un'altra parte lì. Ora, così sembrerebbe che tutti quelli coinvolti in questa cosa siano solo tre persone, no? Cioè solo tre enti. In realtà è tutto più complicato di così, e si capisce bene se facciamo questa roba qua, che ora mi giro e la faccio, perché non riesco a parlare e fare nello stesso momento. Ora faccio risparire tutto, zac, e vi faccio vedere cosa succede quando io voglio andare in internet da qualche parte. Vediamo se lo fa. Voilà. Allora, io ho usato un comando che non importa che lo capiate. Io un sacco questo terminale tutto nero, ma è uguale, cioè le cose che vi dico sono solo quelle, cioè quelle importanti le evidenzio. Allora, questo comando qua quello che fa è tracciare il percorso che io ho fatto per arrivare da Google. Ora si vede che in realtà non è vero che ci sono solo io, il provider e Google. In mezzo c'è un sacco di gente. Sono tutti questi qua che vedete, sono tutti quegli indirizzi famosi che vi dicevo come funziona internet, sono tutti indirizzi. Quindi quelli lì sono tutti indirizzi validi che corrispondono a dei computer. Dove c'è l'asterisco è perché ci stanno dei computer nel mezzo che non si sono fatti chiaramente, diciamo, identificare, e quindi c'è altra roba, quindi possiamo dire che quegli asterischi sono altri computer ancora. Dal che si deduce che in realtà queste persone, cioè i posti da cui noi transitiamo per arrivare da Google, che sta forse in America o da qualche altra parte giù di là, sono tanti tanti e sono tutti quelli, e ognuno di quelli lì è sostanzialmente riceve tutto quello che io sto facendo. Cioè io faccio la richiesta passa a uno, passa all'altro, no, come se noi facessimo tipo il gioco quello lì del passaparola, iniziamo da là, arriviamo alla fondo della fila e tutti voi sussurrate nell'orecchio di uno dell'altro. E questa cosa presenta un altro problema evidente, che questi soggetti che sono in mezzo a vedere che cosa succede in internet sono in realtà tanti. Cioè il problema non è solo che il provider sa, non è il problema che solo Google sa, ma c'è un sacco di gente che potrebbe sapere. E da qui si intuisce ad esempio perché la National Security Agency in America tappava, cioè nel senso controllava da un punto di vista fisico proprio, cioè sdoppiava, diciamo, le comunicazioni e un po' se le teneva lei, un altro po' le rimandava dalla parte giusta ai bocchettoni di internet che spuntano da sotto i mari, sotto l'oceano. Perché? Perché da lì controlli tutto il traffico che arriva in America. E siccome la maggior parte di internet sono corporation americane, e controlli un sacco di roba effettivamente. Quando dico controlli, poi il grado di questo controllo si capisce meglio negli altri seminari. Non significa che io vedo tutto quanto, tutto, ma vedo tante cose. E quindi questo qua era diciamo, un aspetto. Se volete approfondire quante cose si possono vedere, si potrebbe poi dopo, cioè nel senso che se facciamo una pausa di 2 secondi, no, di 5 minuti, io allestisco una roba. Domanda? Sì? Ci proviamo a interpretarlo, non è semplicissimo. Allora, questo qua. Allora, questo qua è lui. Okay. 1921638331 è lui. Poi 1921684441 è lui.
Il cellulare anche.
Può darsi. No, non lo so, può darsi. Sì, forse è il cellulare collegato col Bluetooth, perché sono indirizzi strani. Questa roba qua. Boh, bisognerebbe vedere un po'. Ora qui non ha messo molti nomi, l'unico nome che ha messo è questo qua, che quando siamo arrivati alla fine. Tutta sta roba qui, che provider c'hai te?
3.
Allora, tutta questa roba qua probabilmente è la 3. Secondo me qui siamo ancora, cioè qui staremmo uscendo dalla 3 e ce ne andiamo da qualche nodo strano, dal bocchettone. Allora, quando scegli Google, tendenzialmente in Italia c'hanno le vie privilegiate, quindi c'è sta il bocchettone a Roma che fa pum e salta da Google per andare più in fretta. Quindi probabilmente non lo so che giro abbiamo fatto, però potresti aver fatto tendenzialmente fino qua lo so ricostruire, fino alla 3, e poi dopo non lo so, forse lo sa lui.
Tutti gli indirizzi che iniziano con 10 in realtà sono gli indirizzi di una
e fino qua è 3, infatti. Anche questo?
Sì.
E questo qua perché ci siamo transitati?
Perché hanno avuto il 3, ma poi sono.
Ah, e poi siamo ritornati qua, sì, e forse esatto. Anche fino qua.
Molto probabilmente il passaggio dopo è o il nodo di Roma o il nodo di Milano.
Quelli grossi.
Sì.
È quello che si diceva prima, che in realtà non è vero che non ci sono nodi più importanti degli altri. Cioè c'è questo appunto, questi snodi che sono Roma-Milano abbastanza grossi, che se si rompono quelli finisce molto internet in Italia. E poi arriviamo diretti da Google, quindi per forza abbiamo fatto un salto da quelli nodi lì.
No?
Sì, però abbiamo fatto molto più in fretta. Cioè non siamo transitati per mezzo mondo.
Sì, ma 170
mesi non sarebbe. Ci sta, magari Dublino?
Dublino.
Perché Google sta anche a Dublino, perché hanno detassato. È vero. Sì.
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 Io sì, io gli ho detto io voglio andare da Google e lui mi ha fatto vedere il percorso. Sì, teoricamente sì, non proprio così, ho fatto una roba che è meno onerosa di aprire Google col browser, quindi ho fatto molto in fretta, però sì, sono andato da Google.
Sì, sì. Sì. Boh, chi se lo ricorda?
Ma sono simili, secondo me.
Secondo me sono tutti tempi, boh, sono tutti, sì, boh. Non lo so, se vuoi te lo dico preciso, ma non adesso. E quindi niente, abbiamo capito con questa roba qua che insomma il problema non è soltanto quello di tutelarsi da una serie di soggetti, ma i soggetti sono tanti e per la maggior parte sono soggetti o privati oppure istituzionali, nel senso che sono o grosse corporation oppure o comunque sono degli enti che hanno a che fare, perché internet lo ha un sacco, anche con i governi, anche se cioè, nel senso che c'è uno strano rapporto tra le telco, cioè le agenzie di telecomunicazione e i governi, però sono due cose molto legate. Si è capito bene in Italia, non so se vi ricordate lo scandalo Telecom Sismi, quando c'era Tronchetti Provera ai vertici della Telecom, che alla fine uno scandalo della Telecom ha portato sostanzialmente alla riforma dei servizi. Quindi si capisce che le due cose, cioè telecomunicazione, sono abbastanza legate da tanti punti di vista. L'anno preciso non ricordo, poteva essere il 2004-2005? Sì? Comunque era solo per farvi capire che le cose sono, cioè c'hanno tanti piani di lettura, io vi do quello tecnico, ma poi tante cose dell'aspetto tecnico dipendono anche da aspetti, da scelte politiche precise. E quindi sostanzialmente questo qua si chiama, nel gergo dell'internet si chiama instradamento, ed è un po' come funziona internet, cioè tu per navigare in internet devi capire un concetto, base, due. Uno è quello che ci sono gli indirizzi, l'altro è che te non sai dove sta internet, ma sicuramente c'è qualcuno che si chiama default gateway che lo sa per te. Quindi io, che sono questo computer qua, non so dove sta internet, ma io so che lo sa lui. Allora gli dico, boh, io vado verso di te e ti dico quello che voglio. Lui sa che non lo sa, però lo sa il suo cosino Bluetooth che è attaccato, cioè il suo cellulare. La 3 non sa dove sta Google, ma lo chiede a qualcun altro, a un certo punto arriviamo a uno che dice, io lo so, sono io, e risponde. E questo presenta un'altra serie di problematiche che verranno sviscerate, cioè se tutti quelli che stanno là in mezzo vedono cosa succede, no? E in generale, come faccio a essere sicuro che quello che sta dall'altra parte è veramente Google? Cioè io che ne so che quello lì era Google, perché uno di quelli che era lì in mezzo mi poteva dire no, Google sono io, a posto. Effettivamente è così, questo è un altro problema, cioè su internet abbiamo, finisco un attimo, poi abbiamo un problema di riservatezza, abbiamo anche un problema di autenticazione, cioè nel senso non sappiamo se quello con cui stiamo parlando è veramente quello con cui stiamo parlando. Questi allora gli IP pubblici di Google sono tanti, cioè cambiano nel senso che lui probabilmente ti risponde ogni volta con delle macchine diverse, perché tanti richiedono e lui quindi ce n'ha tante e ti dice un po' te. Il mio IP, quello di partenza, ad esempio, cambia nel rispetto del fatto che sono qua dentro potenzialmente quando voglio, cioè io me lo posso anche cambiare adesso, ne metto un altro. Cioè io sono 254, lui è l'1, io mi posso mettere, il 254 sarebbe solo l'ultimo pezzo, 1, 2, 1, 6, 8, 33, 1 e lui. Io posso mettermi che sono 253 e lui diventa il 2. Possiamo aggeggiarcela, basta che tutti i cambiamenti poi siano coerenti con le altre cose che facciamo. Quindi in realtà, cioè la struttura di internet, siccome non hai garanzie sul percorso che farai, ci sta che se noi facciamo questa stessa cosa tra 2 settimane magari incrociamo delle cose diverse. perché non è garantito che fai sempre lo stesso giro. Tendenzialmente, comunque, per comodità lo fai davvero. Cioè, nella 3 non è che tutte le volte ti fa fare un giro diverso. Cioè, se ha raggiunto Google così adesso, probabilmente lo farà anche tra un po'. Parla. Bravo. Però in teoria, cioè se io lo rifaccio adesso, secondo me è uguale.
Molto probabilmente sì, però appena le condizioni di diete cambiano, perché
sì.
I nuovi incrementi si accorge che una diete quell'originata si può passare da un lato.
Cioè, se vogliamo spiegare proprio bene questa roba qua, se volete avere un'idea veramente di come funziona, se no sembra un buglione che non si capisce, è che tutte queste entità si sono messe d'accordo e si sono divisi in oggetti che si chiamano sistemi autonomi, che si chiamano proprio così, che parlano un linguaggio tra di loro, e praticamente te quando esci dal tuo sistema autonomo passi soltanto in un altro sistema autonomo, e quindi quello che accade è che se io non so cosa fare, magari so che però che lo sa fare quell'altro, a seconda di cosa gli chiedo posso andare da un altro sistema autonomo. I sistemi autonomi grossi sono quelle strutture che sono burocraticamente sufficientemente grosse, provider eccetera, per diventare sistemi autonomi, e loro si parlano attraverso un linguaggio che si chiama BGP. Con questo vi abbiamo detto tutta internet. Cioè funziona così, nel senso che ognuno è responsabile solo della sua rete dentro, che magari è grossa, cioè la 3 è un sistema autonomo responsabile per la rete 3, della sua coerenza. Quando esce da lì passa qualcun altro che è responsabile della sua coerenza. È così. E quindi si capisce anche che ci sono dei nodi che sono più importanti di altri. Ad esempio, nella nostra cosa lì che si vedeva prima, io non conto un cazzo perché sono l'ultimo, o il primo, però comunque non conto niente. Quelli in mezzo contano di più. Lui per me conta tantissimo. Cioè, se io si stacca lui, io non sono più collegato a internet. Quindi lui è più importante. Ok. Allora, dicono di fare questa cosa qua. Oddio. Oddio, è scomparso il mouse. Torna lì. Ah, è vero.
Questo è più carino, dai.
Sì, e poi si capisce cos'è qual è la rete della 3. In effetti questa cosa è stata furba, perché così capiamo qual è la rete della 3. Perché la rete della 3 sono tutti quei nodi che si ripetono. Quando cambia abbiamo smesso di essere la 3. Adesso abbiamo fatto il trace route per raggiungere, che è sto comando, per raggiungere autistici. Quindi quello che è uguale a Google è la rete della 3. Perché fino lì, e poi cambia e in così. Se lo diamo due volte, proviamo due volte. Ok. Sì, è cambiato. Fatto. È cambiato il percorso, ma solo perché siamo andati veramente in due posti diversi. Penso che autistici tante macchine, quindi ogni volta ti rimbalza, ma come fa Google anche lui fa così. E quindi niente, sostanzialmente questo era per spiegarvi tutte le cose che succedono nel modo più a basso livello che potevo, ma spero più comprensibile che posso. Sì, un sacco di domande. Vai, forte. Allora, in quest'ordine qua. Sì? No. No, quello è un altro livello. Quello è una roba di Google, è che Google registra tutto quello che fai, quindi quando te fai le ricerche, se sei loggata con il tuo utente, questo però stiamo andando su un altro livello, perché questo livello qua era quello base, cioè nel senso questo è internet, non base, nel senso che è a basso livello, è come funziona. Poi su questa roba qui loro ci hanno costruito il web. Il web non è internet, anche se sembrano la stessa cosa. Il web è un servizio in particolare di internet. quello che stai dicendo te è legato al web, che in realtà ne volevo parlare, comunque possiamo iniziare a parlare di questo se vuoi. Questa cosa qui detto te succede perché te quando vai dal signor Google, lui tendenzialmente ti chiede che ti loghi con il Google account, no? E poi lui inizia a registrare tutto quello che ci fai e inizia a mettere assieme i pezzi, inizia a mettere assieme le cose che hai fatto, i video che guardavi su YouTube, le ricerche che facevi in giro. Sì, se no lui, se non sei loggato, lui ti lascia i cookie, che sarebbero delle cose per tracciare quello che fai e te li lascia e stanno lì nel tuo browser, sono soltanto delle scritte sostanzialmente, che però per lui hanno un significato e vogliono dire sei stato qui, hai fatto questo, sei stato qui, hai fatto questo, sei stato qui, hai fatto questo. Quando torni da Google lui se li ripiglia e inizia a guardare e dire ma te che hai fatto, te che hai fatto, te che hai fatto. Lui lo fa per farti un piacere comunque. No, il tuo indirizzo può anche cambiare, ma tanto tu ti uguale, perché o ti riloghi col Google account, oppure ti riloghi, lui ti roba i cookie, o comunque, no, se non fai queste due cose e cambia il tuo indirizzo, lui non sa che sei di nuovo te. Sì, però te già vuoi le soluzioni, io non te le darò, se no gli altri poi cosa fanno dopo di me? Io ti spiego solo i problemi. Vai. Sì. Ma questo è molto più hacker, se no sembra che non siamo hacker. Ah. Cioè vuoi rovinarmi tutta la... Cioè così c'è suspense. Ok, allora la prossima volta solo più visual cosa. Subito la volete, allora lo facciamo subito? Però dopo la domanda. Prima la domanda e poi lo facciamo. Che non c'ha voglia di parlarmi, sì. Però lui sa che c'è. Allora, il trace route in realtà è una roba che si usa per debug e per gentilezza a rispondermi. Capito? In realtà questo che vi sto facendo vedere, questa roba qui, è una cosa che si usa per vedere quando le cose non funzionano sostanzialmente, oppure se sei curioso. Quindi, quelli che mi hanno risposto lo fanno per gentilezza e perché è comodo anche a loro che questa roba qui funzioni, perché magari la usano anche loro quando qualcosa non funziona per vedere dove e perché. Quelli che non mi hanno risposto è solo perché non c'hanno, cioè io il traceroute ha capito che c'è un hop, lui li chiama hop, i salti da uno all'altro, però non è riuscito a prendere informazioni. Però può anche darsi che sia solo per come è configurato quello scatolotto, cioè non è detto che sia una scelta. Quindi no, tendenzialmente io non scelgo di non mandare avanti la cosa. Oscurare l'IP, ma lì non è oscurato, è lui che quando il traceroute è un servizio, capito? È lui che sceglie di dire vabbè, ma io no, è come mi cancello dall'elenco telefonico, capito? Cioè è una roba così, però non corrisponde veramente al fatto che sono veramente invisibile, cioè corrisponde che al traceroute io non rispondo perché non sono una persona carina, possiamo metterla così, o perché non me ne frega niente, o magari se sbaglia lui e non è vero che c'è qualcuno in mezzo, se è confuso. Cioè traceroute è un tentativo che fai di tracciare il tuo percorso, però è un tentativo, non è detto che vada a buon fine. Si parlerà però di questa roba qua, di rendere anonimi gli indirizzi tra virgolette, cioè nasconderli, anche nei seminari poi dopo. Cioè che le possibili soluzioni a queste cose qua ce ne sono un po', però le facciamo più tardi, cioè domani sostanzialmente. Oggi solo problemi sempre. Allora. Quindi volete vedere i traceroute, quello visuale, eh? E come, ma come funziona? Ma e come fa a farlo da me? Ho capito, ma allora traccia la sua strada, non la mia. Ah, mi incuriosisce, però allora lo facciamo dopo. Allora, quindi adesso abbiamo parlato di questa roba di come funziona più o meno internet a questo livello qua. E ora farei un salto appunto e parlerei di come funzionano un po' le cose quando si va su quello che sono i servizi di internet, cioè la posta, il web, queste cose qua. E, diciamo, per fare, io lo dividerei sostanzialmente in tre. Uno è capire perché noi non scriviamo gli indirizzi così, ma scriviamo invece www.google.it, perché noi non scriviamo quella roba là di solito, no? Per andare da Google. E poi iniziamo a parlare di quello che ci danno in internet, e quindi principalmente del web, e potremmo anche esaurire tutto sul web, perché per la maggior parte della gente in realtà tutto coincide, cioè internet e il web sono la stessa cosa. E quindi poi, se voi avete delle curiosità in particolare, allora la prima cosa da capire è che, siccome questi indirizzi IP non sono facili da ricordare, cioè io qualcuno me lo ricordo, però sarebbe malvagio pretendere che uno, se vuole andare da Google, scrive veramente l'indirizzo così. E allora si sono inventati un modo per associare dei nomi che sono mnemonicamente più facili da ricordare e degli indirizzi. Ora, per quale motivo secondo loro www.google.it è facile da ricordare, io non lo so, nel senso che non mi è chiaro, però qualcosa è scattato e hanno deciso che li chiamavano così. E questa roba qua si chiama DNS ed è una roba che magari avete già sentito, perché ogni tanto quando ci si collega a una rete c'è questa roba, salta fuori DNS problem o cose, non lo so se vi è capitato. Comunque, sostanzialmente è un servizio che sta su internet, cioè che utilizza questo meccanismo di, quindi io lo vado a chiedere a qualcuno questa cosa, e che mi traduce l'indirizzo con il nome. Io scrivo quella roba lì, lui lo traduce nell'indirizzo IP, e poi tutti si parlano con l'indirizzo IP, ma io ho scritto www.google.quella roba là. E cosa significa? Allora, diciamo che le cose importanti da ricordare sono i suffissi, cioè come finisce, .it, .eu, quelle robe lì, perché praticamente questa roba qua è super gerarchica, infatti è un'altra cosa super centralizzata di internet, che esistono della gente che è responsabile, che ne so, di tutti i punti .it, e loro si rivendono gli altri pezzi. Quindi, che ne so, io mi compro aaa.it e io mi sono comprato aaa. Il punto .it, me l'ha venduto, cioè chi aveva il punto .it mi ha venduto aaa. Lui si segna che è mio per 2 anni, poi il pezzo prima, www o quello che ci voglio scrivere, invece lo posso decidere da solo. Però io sono responsabile solo dell'ultimo pezzetto, e invece il punto .it è responsabile di quello prima. E questa cosa qua vi fa vedere bene come in realtà sia una roba super gerarchicamente strutturata. Cioè, nel senso, io mi devo rivolgere a qualcuno per comprare questa cosa, e poi è lui che gestisce il punto .it per me, o punto .org per me, ed è tutto organizzato così. E la risoluzione dei nomi funziona esattamente un po' come abbiamo visto prima, con questa specie di default gateway, cioè io non lo so, ma c'è qualcuno che lo sa, ci sono quelli che sanno più degli altri, alla fine, a forza di chiedere a qualcuno mi dirà: io sono responsabile di google.com, e quindi ti rispondo un indirizzo quando te richiedi www.google.com. E questa è una cosa che fate, cioè sempre, ogni volta che navigate fate questa roba qui. La cosa è interessante perché significa che un altro problema che nasce è che anche